Il nostro secondo incontro vuole dedicare l'attenzione ad un secondo pilastro della catechesi, della tradizione della fede alle nuove generazioni, che è il Decalogo, le 10 parole. È più corretto chiamarlo Decalogo che non 10 comandamenti. Sono 10 parole conservate nella tradizione dell'Antico Testamento. 2 sono i testi, 2 le redazioni in cui si conservano queste 10 parole. Nel capitolo 20 del libro dell'Esodo e nel capitolo 5 del libro del Deuteronomio. Sono 2 libri dell'Antico Testamento, appartengono al Pentateuco, quindi la grande Torah, la legge di Mosè. Si tratta di una sintesi profetica della legge. Profetica nel senso che è stata fatta dai profeti, da una tradizione che ha insistito molto sulla morale. Il Decalogo è stato visto poi dalla tradizione di Israele come il nucleo fondamentale della rivelazione morale di Dio ed è il nucleo della alleanza fra Dio e il suo popolo. Quando a Gesù quel giovane chiese che cosa devo fare per ereditare la vita eterna, Gesù rispose: osserva i comandamenti. Quindi Gesù riconosce la validità di questo. Il giovane dice: questo l'ho fatto, c'è basta, c'è di più. Il di più è seguire lui come maestro. Ora, dobbiamo anzitutto chiarire bene che il Decalogo resta valido ed è un punto solido, un punto di riferimento importante e necessario, ma non è l'essenziale della vita cristiana. Non fate la domanda: come si fa a essere buoni cristiani? Osservando i 10 comandamenti. E questo è il buon ebreo. Osserva i 10 comandamenti. Se per essere buoni cristiani basta osservare i 10 comandamenti, che cosa è venuto a fare Gesù? Visto che i comandamenti c'erano già? La sua persona, la sua vita, la sua morte e la sua risurrezione, che cosa fanno? Che cosa aggiungono? Se basta osservare i comandamenti? Noi non ce ne rendiamo conto, ma talvolta nel nostro parlare così semplice rischiamo di comunicare delle affermazioni o delle idee assolutamente sbagliate. Se l'importante è osservare i comandamenti, noi implicitamente diciamo: Gesù è inutile. Gesù è venuto a fare una passeggiata e poteva anche evitare di farla. A questo punto diciamo: il cristianesimo è una realtà assolutamente superficiale rispetto all'ebraismo. Quindi bisogna stare molto attenti e trattare il Decalogo con saggezza e intelligenza. Non dobbiamo esagerare né da una parte né dall'altra. Cosa intendo? Esagerarne l'importanza e sminuirne l'importanza. In genere succede così, che per combattere un eccesso si esagera dall'altra parte. Non è il decalogo l'essenziale della vita cristiana, quindi i comandamenti non servono a niente. Conta il Vangelo. È un eccesso opposto, altrettanto sbagliato. Quindi, la rivelazione dell'Antico Testamento nel Decalogo resta valida. È una parola di Dio valida e importante. Ma non è tutto. Che cosa presenta? Il minimo indispensabile per essere uomini. Questo è importante. Il Decalogo dà delle indicazioni fondamentali, minimali, indispensabili per essere uomini. Ed è un discorso che ha una valenza per tutti gli uomini, al di là della religione. Noi lo abbiamo studiato in una forma catechistica abbreviata. Ma nel testo biblico è abbastanza lungo. Vi ho riportato i due testi di Esodo 20 e di Deuteronomio 5 per farvi vedere come sono sostanzialmente identici. Ho scritto in neretto quelli che sono i comandamenti veri e propri, praticamente quelli che la formula catechistica ha fatto imparare. Ma come vedete, in alcuni casi ci sono delle aggiunte nel testo biblico. Una cosa importantissima che non dobbiamo tralasciare nel trasmettere ai ragazzi è l'inizio. Proprio il primo versetto è l'elemento più importante di tutto il Decalogo. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla casa degli schiavi. Inizia con l'autopresentazione di Dio. Io sono il Signore. Il Signore è nel linguaggio biblico il nome proprio di Dio, corrisponde al tetragramma sacro, cioè le quattro lettere sacre. Si pronuncierebbero Yahweh, ma non si devono pronunciare. Per rispetto alla tradizione ebraica non le pronunciamo. Sarebbero Y, H, W, H. Quattro consonanti, perché gli ebrei scrivono solo le consonanti. Le vocali si pronunciano e si segnano con dei puntini. Però, per evitare di leggere il nome, che non deve essere pronunciato, lo sostituiscono con Adonai, che vuol dire Signore. Per cui, in greco hanno tradotto con Kyrios, in latino con Dominus, e noi continuiamo a tradurre il Signore. Quindi, quando c'è il Signore, vuol dire che nell'originale c'è il nome proprio di Dio. Io sono Adonai, tuo Dio. Cioè, sono in relazione con te, sono il tuo Dio. E ho già fatto qualcosa per te. Ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. La presentazione di Dio è storica. Dio è colui che ha fatto qualcosa per te che tu puoi verificare nella storia, perché è già successo. Ti ho fatto uscire. Tu eri nel paese d'Egitto, cioè nella casa degli schiavi. Questo è il testo letterale. La traduzione dice dalla condizione servile. È più bella, ma è meno letterale. Tu eri in una casa di schiavi, in un campo di concentramento, e io ti ho fatto uscire. Non avrai altri dèi di fronte a me. Un'altra cosa molto importante che dobbiamo notare e sottolineare è l'uso del futuro, non dell'imperativo. In italiano sapete che l'imperativo negativo non c'è e si fa con l'infinito. Non cantare, non suonare, non parlare. Mettendoci il non, non è una forma di infinito allo straniero che non sa parlare, io non parlare. Lo capite come imperativo, non parlare, tu non parlare. Invece il testo ebraico avrebbe la possibilità di fare l'imperativo negativo, ma non lo usa e usa il futuro, non avrai. Perché questo? Perché è una conseguenza dell'avere conosciuto il Signore tuo Dio. Dal momento che io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla condizione di schiavitù, di conseguenza tu non avrai altri dèi di fronte a me. È logico, è normale, è la conseguenza più giusta. Dal momento che io ho fatto tutto questo per te, tu resterai attaccato a me e solo a me. Quindi, i comandi sono di per sé delle conseguenze. Quasi come dire, è la logica naturale conseguenza di quello che già hai fatto. Ecco perché è importantissimo inserire il decalogo nel contesto dell'alleanza. Dio ha cercato un popolo con cui fare alleanza. È una idea particolare, probabilmente l'ha sviluppata Mosè. È una idea sensazionale nella storia delle religioni, quella dell'alleanza. Nel nostro linguaggio noi potremmo pensare piuttosto a una società. Non è che sia una parola comune quello dell'alleanza, ma fare una società, aprire un negozio con un altro, iniziare un lavoro con un socio, è una cosa abbastanza comprensibile. Perché io non apro un negozio da solo? Se cerco un socio, è perché da solo non ce la faccio. Ho bisogno di un altro che mi aiuti, con cui condividere il lavoro. O perché non ho i soldi per pagare le spese necessarie, ho bisogno di un altro che ci metta una parte. Dio va a cercarsi un socio perché non ce la fa? Ha bisogno di aiuto? Questa è un'idea che abitualmente non viene. Dio fa alleanza con il popolo, che bello. Sembra una cosa normalissima, ma non lo è affatto normale. Fare alleanza vuol dire cercare un altro con cui fare un contratto per lavorare insieme. Perché hai bisogno di un altro. Dio che cerca un alleato si dimostra non bisognoso, ma desideroso di collaborazione. Potrebbe fare tutto da solo, ma non vuole fare tutto da solo. vuole collaborare. Lui può veramente fare tutto quello che vuole, ma non vuole farlo da solo. Quali sono le doti che voi vorreste di un vostro socio? Potreste immaginare diverse qualità. Alcune possono essere indifferenti, altre sono fondamentali. Che sia leale, che lavori, che faccia quello che ha detto. Perché se voi avete un socio e vi inganna, che intasca dei soldi e non li dichiara, che non fa il lavoro che dovrebbe fare, la società non va avanti, eh? E difatti qualcuno diceva che le società devono essere in numero dispari e 3 sono troppi. Come dire, non si può lavorare in società. E invece la collaborazione, il lavoro in società è importante, c'è proprio un criterio di base divino. Nella Bibbia la virtù del socio è la misericordia. Ma come la intendete la misericordia? Probabilmente in modo molto diverso. La misericordia è, nel linguaggio biblico, la lealtà, la fedeltà, un rapporto di parola. È un alleato sincero, schietto, che mantiene, che non si stanca, non si stufa, non si arrabbia, non viene meno all'impegno. Il Signore è così. Purtroppo però il socio che si è cercato era un bruciabaracche, diremmo. L'umanità è così. Ed è un fallimento continuo, per colpa di uno dei due soci. L'alleanza è la storia dell'umanità, dove Dio cerca collaborazione. Va a cercarsi un popolo di schiavi, li libera, li fa diventare un popolo con una propria coscienza, con una propria autonomia, una propria indipendenza, e si lega con loro. È lo schema mentale che Mosè ha proposto a Israele. Lo schema del Decalogo è molto simile ai trattati di vassallaggio ittiti. Ricordate da scuola gli ittiti? Era un'antica popolazione che occupava la zona della Turchia, attuale Turchia. Mosè è cresciuto in Egitto e alla scuola del faraone ha avuto una cultura internazionale e ha conosciuto anche questi trattati. Scoprendoli noi moderni attraverso l'archeologia, abbiamo trovato dei documenti, dice guarda, sembra il Decalogo, ma sono più antichi di 1000 anni, dove c'è un re che conquista una città e poi fa un accordo, dice io sono il tal dei tali, ho conquistato la tua città, quindi di conseguenza tu mi pagherai ogni anno un tributo di tot, farai questo e farai quest'altro, e se non lo farai ti punirò. Questo schema è stato adottato e trasformato. Quindi non ci stupisce questo, anzi ci fa apprezzare la condiscendenza di Dio nella nostra realtà umana. Attraverso il pensiero di Mosè e la rielaborazione dei profeti, Dio si è rivelato e ha formulato degli elementi essenziali, il minimo indispensabile per essere uomini in relazione con Dio, che ha già fatto qualcosa per noi. Prima conseguenza, non avrai altri dei di fronte a me, l'esclusione di altre divinità. solo il Signore. Il secondo comandamento, ovvero la seconda conseguenza, noi l'abbiamo cassata. Nella tradizione cristiana l'abbiamo proprio saltata. Tutta quella parte l'abbiamo omessa. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù in cielo, né di ciò che è qua giù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a quelle cose, non le servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per quanti mi odiano, ma usa misericordia fino a mille generazioni verso coloro che mi amano e osservano i miei comandamenti. Il secondo precetto del Decalogo è non fare immagine alcuna. Partendo dalla considerazione della incarnazione, Dio si è fatto uomo e Gesù è l'icona del Dio vivente, i cristiani hanno preso l'abitudine di raffigurare il divino, ma nella persona umana, nella figura umana. Per cui hanno sentito superato questo precetto. E nella nostra formula non c'è. L'abbiamo sentito come inserito nell'unico Dio. L'immagine però si può fare. Quindi vedete che i comandamenti sono così importanti che noi cristiani ci permettiamo di cambiarli. E uno, la tradizione, ha deciso che è superabile. L'Oriente ha usato sempre solo immagini. In Occidente ha cominciato l'arte plastica delle statue. E questo dà fastidio anche agli orientali. Le statue sanno più di idolo. Quindi anche i nostri fratelli ortodossi vedono proprio male il nostro culto delle statue. I protestanti hanno voluto fare un ritorno piuttosto alla tradizione e quindi le chiese della Riforma sono spoglie, sono molto vuote per recuperare una tradizione ebraica aniconica, senza immagini. Gli architetti moderni con la progettazione delle nuove chiese sono in questa linea, fanno delle aule di cemento armato assolutamente vuote. Su questo fatto delle immagini dobbiamo stare attenti a non esagerare, perché il rischio dell'idolatria c'è. Il nostro popolo rischia di idolatrare degli oggetti di culto, statue di santi e di madonne, rischiano di diventare una sostituzione di Dio. L'intenzione originale era proprio quello. Il mondo islamico ha conservato questo schema ed è rigidissimo nel eliminare ogni immagine. Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non ritiene innocente chi pronuncia il suo nome invano. Vi accorgete che queste aggiunte di tipo moralistico sono superflue. Dopo la formula essenziale, l'altro è un elemento aggiuntivo. Nella formula precedente, immagino abbia fatto un po' di effetto l'idea del Dio geloso. Dovete intenderlo nel senso positivo del termine. Geloso in quanto ama in modo appassionato. E quando uno ama veramente una persona, è geloso, non nel senso malato, morboso, non tollera che la persona amata non sia fedele. Vi dà fastidio, provate a pensarci, cambiando ambito, uno sbaglio fatto da una persona a cui volete bene. Lo sbaglio di un figlio fa soffrire di più dello sbaglio di un altro ragazzo che conoscete semplicemente. Perché soffrite di più se sbaglia una persona cara? Se ti tradisce un amico, ti fa ancora soffrire di più. Perché? Cioè, proprio tu. Fosse stato un altro, l'avrei capito. Ma tu, con tutta l'amicizia che avevamo, perché questa sofferenza in più? È proprio perché c'è un amore, cioè da te non me lo sarei proprio aspettato. Mi hai fatto soffrire di più perché ti voglio più bene. Il Dio geloso dice una realtà divina appassionata. Un'altra cosa che vi turba un po' è l'idea che punisce la colpa dei padri nei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Però attenzione, perché l'intento di questa formula è mostrare la dissimmetria rispetto alla misericordia che usa per coloro che osservano. C'è un contrasto fra 3, 4 e 1000. L'idea di fondo è: il male fa male e il bene fa bene. Il male produce male. Ed è una constatazione tragica ma realistica che i figli portano le conseguenze degli sbagli dei genitori. E in quanti casi? Potremmo fare degli esempi chiarissimi. Ci sono delle conseguenze per 3-4 generazioni. È praticamente quello che uno riesce a sperimentare nella propria vita. Qualcuno che viene anziano è bisnonno. Sono 4 generazioni. Quindi l'arco di una vita. Se uno si mangia tutto, un padre che distrugge il capitale, e i figli non hanno più soldi. È meno rilevante di un padre che ha l'AIDS e lo trasmette al figlio. Però è una conseguenza anche quella. Il padre distrugge il capitale e il figlio non eredita niente. È povero, avrebbe potuto avere una situazione di benessere e invece ce l'ha da fame. E così via. Quello che invece il testo vuole dire positivamente è che la misericordia di Dio si estende per 1000 generazioni. Se è vero che il male produce male, è altrettanto vero che il bene produce bene, ma l'efficacia del bene è enormemente superiore. Se in un secolo possiamo immaginare 4 generazioni, 10 secoli, un millennio, sono 40 generazioni. Se immaginiamo Abramo nel 2000 avanti Cristo, da Abramo a noi sono passati 4 millenni. Dovrebbero essere 160 generazioni. Qui dice che la misericordia di Dio dura 1000. Capite? Vuol dire che il bene fatto da Abramo ha ancora efficacia su di me. Mentre il male fatto da Abramo è finito un secolo dopo. Quindi io sto portando gli effetti positivi di quante generazioni che mi hanno preceduto? 999. Vuol dire quasi dall'inizio della creazione, da quando è comparso l'uomo sulla terra. Dobbiamo stare attenti perché in questi passi della Bibbia rischiamo di essere influenzati da ciò che è negativo senza cogliere l'annuncio enormemente positivo. Il Signore usa misericordia, cioè mantiene la parola, è leale, fedele, mantiene il patto e l'impegno per mille generazioni. Non pronunciare invano il nome del Signore nella struttura originale voleva dire non usare il nome di Dio per fare magie. Invano vuol dire verso le cose vane. Non usare il nome di Dio, perché il nome è efficace, è importante. Il nome è impronunciabile. Tu lo puoi usare per riti magici, per ottenere qualcosa. Non è nemmeno il non bestemmiare. Cioè, non si dice di non insultare, si dice di non pronunciare per una cosa inutile il nome del Signore. È la difesa del nome, cioè della persona del Signore. Notate che i due comandamenti centrali sono gli unici positivi e sono gli unici all'imperativo. Prima abbiamo dei precetti che riguardano Dio. Non avrai altri dei, non ti farai idolo, non pronuncerai invano il nome del Signore. Poi abbiamo sei futuri negativi relativi all'uomo. In mezzo invece ci sono due precetti positivi, gli unici due positivi. Osserva, oppure ancora meglio, come dice il testo dell'Esodo, ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Anche qui noi abbiamo cambiato. Abbiamo cambiato il sabato con la domenica. E abbiamo usato l'espressione santificare le feste, in modo generico. Ma è importante che l'imperativo sia ricordati o conserva il giorno di sabato per renderlo santo. Questo è un imperativo. Ricordati. Ricorda quello che è avvenuto prima. Fa memoria della storia che ti ha preceduto. 6 giorni faticherai e farai ogni lavoro, ma il settimo giorno è il sabato per il Signore tuo Dio. Non fare lavoro alcuno, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero che sta entro le tue porte. Perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Il comandamento non riguarda fare dei riti, ma il precetto è il riposo, non solo. A chi è dato questo precetto? Non fare lavoro alcuno, né tu, né tuo figlio, né il tuo schiavo, né il forestiero, nelle bestie. Quindi è dato a un padrone, capo famiglia. L'unica non nominata è la moglie, eh? È l'unica che di sabato può lavorare. No, l'ho detto apposta. È importante che non sia nominata, perché non è sotto, perché può essere la madre di famiglia. Se avesse elencato la moglie, l'avrebbe messa fra i dipendenti. Invece, i dipendenti sono il figlio, lo schiavo, l'asino, forestiero. In ordine di importanza, certo. L'asino di proprietà è più importante del forestiero di passaggio, ma non fai lavorare nemmeno il forestiero. Quindi il precetto è di non far lavorare, di non far lavorare i dipendenti. Ed è un precetto di rispetto, è un ordine del riposo. Guardate, una delle cose fondamentali che il Signore ordina è di riposarsi. Un giorno di riposo ci vuole, te lo ordino. L'andare a messa alla domenica è un precetto della Chiesa. Il non lavorare è un precetto del Signore. L'interruzione del lavoro, che poi non deve essere preso alla lettera come facevano certi farisei, creando delle ambiguità. Però che cosa ricaviamo da tutto questo? Un grande rispetto per la persona. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato. In sostanza l'idea è: ricordati che sei stato liberato, quindi diventa un liberatore. Ricorda quello che il Signore ha fatto con te e tu fa lo stesso con quelli che dipendono da te. Invece l'altro comandamento all'imperativo è rivolto al figlio. Sono i cardini del decalogo ed è un cardine familiare. Un precetto è dato al padre e alla madre, ai superiori, l'altro precetto è dato ai figli in quanto inferiori. Però è una questione di giro, eh? Si è figli e genitori continuamente, lo si è tutte e due. E quindi l'elemento importante è onorare. In ebraico onore si dice con peso, e quindi la traduzione letterale sarebbe: da peso a tuo padre e a tua madre. L'onore non in senso formale, ma nel senso di valorizzare quello che ti hanno dato, quello che è venuto prima di te. Onora tuo padre e tua madre, dice il valore della tradizione, mentre l'altro è un andare avanti con lo stile della tradizione. Sei stato liberato, libera, dà peso a chi ha lavorato prima di te e ti ha liberato. Il nodo centrale del decalogo è una relazione familiare fra padri e figli, fra generazioni, ed è il nodo della trasmissione della fede. La seconda parte del decalogo è quella nei confronti del prossimo. Quindi potremmo dire che non sono tanto due tavole, ma sono tre, o perlomeno due tavole con due mappe, due cardini. Una tavola ai precetti verso Dio, l'altra il precetto verso il prossimo, ma i due elementi centrali sono le relazioni familiari. Tre più tre sono le ultime sei. Vedete che sono formulate in modo semplicissimo, esattamente come le abbiamo nella formula catechistica. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai. Senza specificazioni, senza precisazioni. Non commetterai adulterio indica la sacralità del matrimonio, proprio per difendere quasi una proprietà. Poi è diventato nella tradizione greca fornicare, moicheueis, che è il discorso della prostituzione, ed è poi diventato, nella versione moderna, non commettere atti impuri, e quindi ci si mette dentro tutta la sessualità. Questo è un tentativo di allargare. Il comandamento fondamentale è il rispetto del matrimonio, del legame di alleanza fra un uomo e una donna. Rompere quella alleanza è un attentato al Dio dell'alleanza. Così come uccidere la vita e rubare i beni. Sono formulati in modo assoluto. Gli altri tre sono ripresa delle stesse tematiche, ma sottolineando una dimensione più comune, ma che sta alla base del danno pericoloso. Mi spiego. Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non significa non dire bugie. Significa non deporre il falso in tribunale. Non testimoniare il falso, perché come falso testimone tu puoi far condannare un innocente. La testimonianza falsa può portare all'uccisione. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, perché dal desiderio nasce l'adulterio. Non desidererai la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna delle cose che sono del tuo prossimo, perché dal desiderio delle cose nasce il furto. Quindi, gli ultimi tre sono una interiorizzazione del problema. Guardi l'altro con occhio cattivo, parli male dell'altro, dici delle cose false, coltivi il desiderio di prendere qualche cosa dell'altro. Da questi atteggiamenti può nascere qualche cosa di grave. Allora diventa già grave questo atteggiamento di falsità e di desiderio di ciò che non è tuo. Dunque, il Decalogo è una bella sintesi che è importante che i ragazzi conoscano. Ma dovete presentarla in un modo equilibrato e corretto, dicendo che è la base per l'alleanza con Dio. Non è che quando io ho osservato i comandamenti sono a posto. Questo è uno schema abituale. Molta gente religiosa fa l'esame di coscienza sui 10 comandamenti. Quindi non ho ucciso, non ho rubato, non ho fatto adulterio, non ho fatto niente. Non è il criterio dell'esame di coscienza. Un cristiano ha molto di più. Però questa è una base umana importantissima. Non è il criterio dell'esame di coscienza. Non esaurisce la vita morale. Se uno segue questo schema, è un uomo con una dignità. entra nella relazione con Dio. Poi c'è tutto da fare. E non disprezzate nemmeno il fatto che siano precetti negativi, perché il precetto negativo è molto più liberante. Nel senso che se io vi dico non percorrete quella strada, vi lascio liberi di percorrere tutte le altre. È il principio del racconto della Genesi del giardino. Di tutti gli alberi potete mangiare. Ce n'è uno che è velenoso, quello non mangiatelo. Fa morire. È liberante, perché hai tutto a disposizione. Dire non fare quello ti lascia nella libertà di fare tutto il resto. Mentre se io ti do un ordine positivo, ti costringo a fare quello. Se io ti dico percorri quella strada, e se tutte le altre? Ti dico quale percorrere. Il non uccidere ti dà un limite, non sei padrone della vita. Ti lascia la possibilità di favorire la vita in tutti i modi che puoi pensare. Non prendere la roba dell'altro. È un limite che devi riconoscere, ma hai la possibilità di usare la roba e di goderne e di produrla con grande creatività. Quindi non disprezziamo il precetto negativo. E lo schema del decalogo è ammirabile per essere così arcaico ed è fondamentale. Lo abbiamo riconosciuto molto bene, ma con Gesù c'è qualcosa di più. C'è la grazia per poterlo vivere. Dobbiamo stare attenti quando spieghiamo il decalogo di non volerci mettere dentro tutto. Non ucciderai, allora diventa anche non parlerai male del prossimo perché ne uccide più la lingua che la spada. E allora nell'uccisione ci sta il trattare male il fratello e va bene. A quel punto lì diventa tutto il trattato di morale possibile e immaginabile. E questo è lo schema che segue il catechismo. Il catechismo della Chiesa Cattolica prende i 10 comandamenti e cerca di mettere dentro questo schema tutta la morale. È un modo per fare questa enciclopedia sintetica, ma dato che noi con i ragazzi non facciamo un trattato enciclopedico, è bene che il decalogo sia il decalogo e che abbiano l'idea chiara che è un testo fondamentale, di base, ma limitato, con quelle indicazioni. Poi la morale della vita cristiana la recuperiamo dai Vangeli, dalle lettere di Paolo, in senso positivo, in un altro modo. Cristo ci dà la grazia per vivere pienamente la legge, non la abolisce, ma quella grazia che ci dà rende possibile fare quello che Dio chiede. E fare molto di più. Ecco perché la prossima volta faremo le beatitudini, che le beatitudini sono il punto di riferimento cristiano di una morale alta come atteggiamento, non fatto di azioni, ma di atteggiamenti, di modo di essere.